Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzano.
È questo il più duro dei tormenti, nella ricchezza sentire ciò che manca.
Buongiorno, vi accogliamo oggi con le parole di Faust, uomo che non sopporta alcun limite, uomo dalla brama sfrenata di avere, di annettere a sé, di accumulare denaro e potere. Ma è una voracità che non sazia e che anzi crea tormento, come appunto ben scrive Goethe. È questo il più duro dei tormenti, nella ricchezza sentire ciò che manca. La citazione è riportata anche nelle pagine di un recente saggio dello psicoterapeuta e psicoanalista Claudio Risé, che avremo ospite tra poco, un saggio dal titolo emblematico «Sazi da morire». Un titolo che allude a un rischio cruciale per la nostra società occidentale, pervasa dal gusto per l'eccesso, dal senso di onnipotenza e di autodeterminazione e dall'illusione anche che con il pensiero razionale si possa aver ragione di tutto. Ma non tutto è divorabile dal nostro voracissimo io. Ci sono gli oggetti e gli altri esseri che reclamano la loro alterità e c'è un universo spirituale che ci rimanda a una trascendenza. Altrimenti questa ingordigia può diventare veleno, perché la tracotanza, la hubris degli antichi, che indicava un atteggiamento di dismisura e di violazione del limite, non può mai illuminare di senso la vita. Sazi da morire è dunque, come dicevamo, il titolo del recente saggio, edito da San Paolo, di Claudio Risé, psicoterapeuta e psicoanalista, già docente alle università di Trieste e Gorizia, dell'Insubria e della Bicocca, autore di molti lavori, in particolare sulla figura paterna, sulla psicologia del maschile, sulla cultura del narcisismo. Con questo Sazi da morire, Risé ci porta a riflettere sui gravi rischi che sta correndo la nostra civiltà, dedita al culto del troppo e dell'eccesso, perdendo di vista la necessità dell'essere e la meraviglia, a tratti anche dolorosa ma vera, della vita. Professor Risé, come lei mostra, dunque abbiamo perso il senso del limite, della nostra fragilità, della necessità, ma quando abbiamo smarrito tutto questo?
Si tratta di un processo, non è stato un momento particolare, ma un processo che ha certamente seguito, accompagnato il processo di industrializzazione e lo sviluppo della tecnica. Non a caso alcuni racconti a cui io mi riferisco interpretandoli simbolicamente nel libro sono di circa il primo quarto dell'Ottocento, il periodo in cui nasce anche Frankenstein, queste immagini forti di una costruzione di un uomo nuovo. Questo laboratorio, preceduto anche dall'homunculus di Goethe, di cui anche parlo del libro, questo laboratorio umano che immagina un uomo nuovo capace praticamente di fare tutto, a cominciare dal fatto di riprodursi da solo artificialmente, quindi di raggiungere e non aver bisogno del creatore. Ecco, direi che questo punto, che infatti ricorre poi in molte narrazioni, in molti incubi anche dell'uomo moderno, quello dell'uomo artificiale, è anche un po' l'aspirazione che ha condotto e ispirato appunto questo processo di negazione del limite.
Una negazione del limite che vediamo espressa in modo visionario e drammatico anche in alcune narrazioni fiabesche tradizionali, le cosiddette saghe del pupazzo della Malga, a cui lei alludeva prima e che nel suo libro lei analizza approfonditamente dal punto di vista simbolico. Sono racconti tradizionali presenti anche in Svizzera, nel Canton Uri ad esempio. Possiamo soffermarci un momento su queste storie?
Sì, è una storia molto, molto interessante, è proprio tutta una serie di saghe che raccontano proprio questa storia, ambientata nel momento dell'alpeggio, quindi nel periodo dell'estate matura in cui le bestie vengono portate all'alpeggio per usufruire dell'erba delle zone alte, e succede che questi malgari che accudiscono le bestie, poiché il latte è molto abbondante, le bestie dopo qualche giorno imparano i loro percorsi e quindi loro non hanno più granché da fare, si trovano in una situazione appunto di abbondanza, cade la necessità di fare granché, e d'altra parte si è anche in questa posizione molto particolare, molto alta, molto vicina al cielo, diciamo, poggiata su una terra ricca dal loro punto di vista, perché fornisce quello che loro cercano, è anche molto vicina al cielo, quindi è una proposta, diciamo, di trascendenza come collocazione e anche però di grande vicinanza con l'istinto, quindi tutto un nodo di problemi molto importante, e questi malgari si fanno come gioco, intagliano del legno e dal legno esce un volto, e a questo punto loro naturalmente hanno questo confronto con questo aspetto anche trascendente della loro creatività, hanno fatto qualcosa che a quel punto è un simbolo che ha una vita in sé. E potrebbero, come fanno anche molti montanari da sempre, metterlo sulla strada, lasciarlo in qualche modo lì per il passante, ma anche per la sua storia personale, e invece lo portano nella malga e incominciano a cercare di trasformarlo in un oggetto di piacere. Incominciano intanto a imboccarlo, a mettergli del cibo in bocca, che naturalmente inizialmente il pupazzo lascia lì, ma a poco attraverso questo nutrimento prende come vita, incomincia a nutrirlo, così come incomincia dopo un po' a giocare con le carte che gli mettono in mano. Questo pupazzo è generalmente femminile, loro lo vestono come una donna, ma a volte anche come un ragazzo, e passano poi, dopo questi usi, diciamo, farseschi, in cui lo prendono in giro, lo trasformano in qualche cos'altro, e cominciano anche a usarne come oggetto sessuale. E passa così il tempo dell'alpeggio, che è un tempo determinato che finisce spesso con la festa di San Bartolomeo, che è un santo che è stato scuoiato, c'è una statua nel Duomo di Milano di San Bartolomeo, e i giovani devono rientrare, scendere al paese, riportare le bestie, e il pupazzo li richiama molto fortemente, allontana i due giovani che hanno in qualche modo partecipato alla cosa, ma trattiene con sé il malgaro che ha in qualche modo condotto questo gioco di potere, e dice ai giovani di allontanarsi. Loro effettivamente si allontanano, girano, diciamo, la prima curva, e quando si girano indietro chiamano il malgaro e vedono il pupazzo, la pupazza, la pupa, la poppe, che sta stendendo la pelle del malgaro sul tetto della malga. Quindi un racconto molto forte che rappresenta proprio questi diversi momenti. dati.
In particolare, come emerge dalla sua analisi, professor Risè, l'elemento della necessità di non ottundere la nostra parte istintuale, quindi di ascoltare l'istinto, di rapportarsi con i nostri istinti, e dall'altra la dimensione della trascendenza, sia la trascendenza dell'oggetto, sia la trascendenza del sacro, dello spirituale, come la dimensione verticale della montagna ci ricorda.
Da una parte la vicinanza con l'istinto, che è una grande sfida per l'uomo, perché l'uomo ha un basso livello istintuale, appunto gli animali hanno un fortissimo senso della necessità. Siamo noi uomini che immaginiamo di esserci creati o poterci creare in qualche modo da soli, e la necessità, come l'istinto, ispira delle regole molto precise. Quindi questo rapporto anche di vicinanza, ma anche di apprendimento dall'istinto delle bestie, questo rapporto di vicinanza con la trascendenza, che però deve essere colta, la trascendenza del cielo e la trascendenza di cui è capace l'uomo rappresentando il volto nel legno, e non usandolo, riconducendo questo oggetto esclusivamente a sé come proprio, diciamo, pertinenza, propria protesi o prosecuzione. E quindi sono delle sfide importanti in cui da una parte si forma l'essere umano, anche la dignità, la capacità anche del giovane di affrontare la vita, e dall'altra parte anche la propria collocazione nel mondo, proprio rispetto nella verticalità tra terra e cielo. Quindi è un ciclo di saghe molto interessante, questo della Sennenpuppe, che è stato anche commentato da alcuni studiosi in tedesco, alcuni psicologi junghiani che io cito, tra cui il professor Isler, nel libro, e ecco, credo molto istruttivo per entrare in questo tema difficile della tentazione di onnipotenza dell'uomo e di riduzione di tutto il mondo esterno a oggetto per il proprio piacere.
Quindi riduzione del mondo esterno all'ego, all'oggetto del proprio piacere, senza riconoscere l'alterità. Lei parla di una trascendenza dell'aldiquà, certo. Dell'oggetto, della persona, e della trascendenza dell'aldilà, certo. Del sacro.
Che è questo altro mondo in cui noi comunque siamo messi e con cui possiamo e forse dobbiamo sviluppare delle relazioni, proprio anche per essere capaci di vedere questa trascendenza anche nell'aldiquà.
Anche nell'altra grande narrazione che lei analizza, il Faust di Goethe, abbiamo questo senso ovviamente di onnipotenza che vuole avere Faust, ed è molto interessante quando lei si sofferma sulla casetta all'ombra dei tigli di Filemone Bauci. E tra l'altro lei ci racconta che Jung aveva affrescato personalmente il suo castello di Zurigo con la figura di Bauci. Quindi
nel castello proprio ci sono alcune pareti fatte da lui con la figura di Filemone Bauci, che lui considerava, come dire, molto istruttive anche per sé. Fa sempre parte di quella preoccupazione, grande attenzione che Jung aveva proprio per il sacrificium intellectus, il sacrificio del pensiero e dell'onnipotenza del pensiero. C'è un architrave, un passaggio nel castello da una zona all'altra, dove sulla pietra che lui aveva usato come architrave aveva proprio inciso questa espressione del sacrificium intellectus.
Quindi, professor Risè, ricordiamo un attimo il mito di Filemone e Bauci, questa coppia di anziani coniugi ricordati da Ovidio nelle Metamorfosi, che vengono poi citati anche appunto da Goethe nel Faust, perché la loro umile casetta sotto l'ombra dei tigli infastidisce Faust, che la vuole eliminare nei suoi progetti di magnificenza, e al contempo quest'ombra ci ricorda che non tutto può essere illuminato dalla luce del pensiero. Due personaggi quindi positivi, sobri,
anche devoti questi due, perché quando Zeus va a trovarli come povero, presentandosi come povero che non ha nulla e ha bisogno di cibo e gli altri non gli danno nulla e loro che sono poverissimi lo ricevono e lo accolgono. Quindi sono proprio un'immagine e Faust li ritrova lì in questa zona che ha bonificato grazie ai favori dell'imperatore procuratogli da Mefistofele, ha bonificato, ha fatto una cosa molto bella, molto grandiosa, senza appunto nessuna ombra e nessun albero che gli facesse ombra, e li trova ancora lì invece con la loro casetta piccola, con la loro grande vecchiaia e con una chiesetta smangiata anche dall'umidità. Questo è un inserimento che fa Goethe, perché naturalmente Filemone Bauci casomai c'era il tempietto appunto per onorare il dio pagano. Quindi è molto interessante come un'immagine eterna di umiltà da ritrovare per evitare la hubris, per evitare questo delirio di un'impotenza distruttiva.
Un altro concetto che torna nel suo libro è quello di fatica. Noi, lei dice, abbiamo espunto la fatica dalla nostra vita, dalla nostra esistenza. Di che tipo di fatica lei parla?
Proprio fisica, perché e qui è uno dei risultati del processo della tecnica. Una delle prime manifestazioni della tecnica è il bastone, cui l'uomo si può appoggiare e che può usare come leva, come strumento per diminuire appunto la sua fatica. E il resto del processo tecnico segue lo stesso percorso. E naturalmente è una grande chance data all'uomo. Ma qual è il pericolo di questa chance, l'altra faccia? La faccia è che proprio la fatica fisica, ci dà forza, sia fisica che morale, nel senso che ci evita il rischio, riconosciuto anche dal punto di vista antropologico, Galen ed altri, tipico delle fasi di ricchezza, di perdere una serie di riferimenti e di capacità appunto sia fisiche, perché vengono delegate, per esempio in antichità, nelle grandi civiltà ricche, agli schiavi, ma quindi quelle stesse facoltà e capacità anche di robustimento, di reggere la fatica, le classi dirigenti che le delegavano agli schiavi naturalmente le perdevano. E a un certo punto queste grandi civiltà diventate molto ricche, come sappiamo, sono tutte potentemente decadute. E questo ha anche un aspetto direttamente morale, perché appunto l'istinto che si esercita in un rapporto personale, anche corporeo con le cose, anche facendo fatica, ha delle sue regole che gli animali riconoscono benissimo, ma noi no. Anche perché appunto nasciamo con una dotazione molto bassa, istintuale, mentre abbiamo una grande capacità intellettuale. E man mano che si sviluppa, grazie alle nostre capacità intellettuali, la tecnica, questa dotazione istintuale diminuisce. Noi diventiamo ancora meno capaci di riconoscere il nemico, di intuire il pericolo anche negli elementi naturali, di riconoscere, per esempio, argomento di cui parlo molto nel libro, il cibo buono dal cibo cattivo, quello che ci nutre da quello che ci avvelena. Sono capacità che non abbiamo, anzi che perdiamo gradualmente man mano che lo sviluppo tecnico aumenta e che per esempio le industrie diventano capaci di fornirci dei cibi squisiti ma pessimi dal punto di vista della nostra salute, per cui ci intossichiamo molto più facilmente.
Quindi uno scenario futuro possibile e salvifico, quello che lei chiama alla fine forse un nuovo umanesimo, potrebbe essere una società attenta ai propri istinti, al trascendente, all'altro?
Sì, questi sono i grandi riferimenti, diciamo, ritrovare intanto il senso, che in realtà è una grande risorsa, della precarietà umana e della vita umana e anche delle sue facoltà, che sono certo straordinarie per certi versi, ma anche noi sappiamo, sono psicoterapeuta, estremamente fragili, perché avere grandi facoltà non vuole affatto dire avere un grande equilibrio, per esempio, e saper coniugare bene questi diversi aspetti di cui abbiamo parlato. Per cui proprio il ritorno all'istinto, quindi alla propria precarietà, e la continua scoperta che noi siamo in relazione con l'altro, siamo in relazione con l'altra persona, siamo in relazione con l'altro proprio come dimensione anche religiosa, che l'altra persona in qualche modo, anche nella sua inconoscibilità, nella sua diversità da noi, ci rappresenta, e come da queste esperienze immediatamente nasce il senso anche del nostro limite, che di nuovo è una grande risorsa, non è qualcosa da accantonare, è una risorsa perché è maestra di vita, come diceva Leonardo, della necessità, ci indica proprio dove andare e viceversa dove non è il caso andare. E recuperando queste cose noi possiamo anche rimettere al suo posto, e cioè veramente al servizio dell'uomo nella sua umanità, la tecnologia, e non farne un idolo, perché a quel punto questi idoli sarebbero anche un po' i nostri padroni, e naturalmente essere comandati da chiunque, ma in modo particolare da macchine o da laboratori a cui affidiamo la riproduzione umana, sarebbe la più terribile dimissione dalla nostra dimensione di umanità.
Idoli tecnologici, ma anche idoli legati a quella triade piacere, ricchezza, immagine, che lei sottolinea come uno dei problemi più grandi del nostro tempo.
Sì, perché naturalmente anche qui c'è una grande perdita in questi idoli. Il piacere, per esempio, nella sua appunto piacevolezza, se diventa un assoluto, ci priva di rapporto con dimensioni importantissime, a cominciare dal dolore. Dal dolore, dalla privazione, dalla perdita, che sono momenti fondamentali nella crescita dell'uomo. L'uomo, l'essere umano, cresce attraverso esperienze di perdite. È un bambino e perderà l'infanzia, è un adolescente che verrà perduta. Solo così può diventare un uomo, solo così può diventare un adulto. E alla fine perderà anche la vita, ma soltanto accettando e capendo la ricchezza di queste esperienze di trasformazione. La morte non sarà un orrendo precipitare nel buio, ma qualcosa dotato di senso, come può essere anche tutta l'intera vita, se vista con la consapevolezza della morte.
Abbiamo conversato con Claudio Risè intorno al suo recente saggio Sazi da morire, edizioni San Paolo. Tra i lavori più recenti di Claudio Risè posso ricordare, sempre editi da San Paolo, Il maschio selvatico 2, seconda edizione, aggiornata e rivista dell'opera uscita nel 1992, e Donne selvatiche, forza e mistero del femminile, scritto con Moidi Paregger. Bene, noi siamo in conclusione, ringrazio il nostro ospite e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.